tema dell'incontro, come avete visto sul libretto, è Divina Volontà, ritorno alla sorgente. È importante incominciare ogni momento di meditazione, di approfondimento, e in particolare sulla Divina Volontà, incominciarlo con la preghiera per poter ricevere il dono dello Spirito, la grazia attraverso Maria, perché ognuno di noi possa aprirsi, aprire il cuore e la mente, gioire nel ricevere l'informazione e poi nel poter decidere se questa informazione è così bella, mi interessa, mi piace, mi attira, mi dà gioia, mi dà vita, e allora può diventare qualcosa di mio, può diventare la mia vita, può diventare un orizzonte grande che si apre, si spalanca e mostra cose inaudite, impensate, insperate. Vediamo cosa ci dice Gesù per questo momento. Figli benedetti, con gioia vi accolgo uno per uno e vi raccolgo tutti in un unico abbraccio. Voi che già mi amate e volete seguirmi nelle mie vie, ascoltate la parola della Divina Volontà con attenzione grande, con gioia, perché di un dono si tratta. Il dono più grande che abbiamo mai fatto all'umanità, il dono supremo per voi, se lo volete. Aprite il cuore e la mente, vi chiamo tutti e aspetto trepidante la risposta della vostra libertà. Mia madre vi ottiene un mare di grazia perché possiate fare questa scelta divina. Insieme vi benediciamo, Gesù. È bello sentirsi accolti con gioia, raccolti e abbracciati. È bello mettersi in ascolto. È bello pensare che ci vuole, che il Signore ci vuole dare un dono così grande. Allora entriamo subito nel tema, entriamoci col cuore e con la mente, con l'attenzione, lasciando fuori dalla porta tutte quelle che sono le nostre preoccupazioni quotidiane che tutti abbiamo, ma in questo momento dimentichiamole, perché nel Signore, col Signore, quel dono che ci vuole fare, tutto sarà vissuto in modo diverso, più semplice, accompagnato, alleggerito, e cambierà colore, profumo, tutto. Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece ad immagine della propria natura, ci dice il libro della Sapienza. Dio nel corso della storia, per cominciare opere grandi, sceglie sempre persone piccole, insignificanti per il mondo. Così ha fatto con Maria, con gli Apostoli, e così ha fatto con Luisa Piccarreta, alla quale ha rivelato per prima il dono del divino volere preparato per gli ultimi tempi. C'è qualcuno di voi che la conosce? Sappiamo che cosa è diventata poi Maria, sappiamo come l'esperienza degli Apostoli e la loro testimonianza sia arrivata fino a noi, sappiamo come Luisa, accettando la rivelazione del dono supremo, ha accettato anche di diventare vittima per ottenerlo all'umanità. E adesso, visto che non la conosciamo, dobbiamo parlare un momento. Questa donna straordinaria, della quale c'è in corso la causa di beatificazione, è stata scelta dal Signore per vivere e diffondere la Divina Volontà, ma anche per ottenerla all'umanità, grazie al suo stato di vittima per questo. Ha vissuto circa 60 anni solo di Eucaristia. Aveva la prima elementare e ha scritto 36 libri di altissima teologia sul divino volere, oltre agli splendidi libri di preghiera, in particolare Le ore della passione, che noi preghiamo ogni giorno ottenendo grazie inaudite. questa donna straordinaria che Gesù negli scritti paragona a Maria. E io le prime volte trovavo un po' esagerato, mi sembrava strano, perché non avevo ancora capito che non era solo una grande santa, ma che aveva ottenuto il dono all'umanità attraverso appunto questa sua vita vissuta nel divino volere e questo suo stato di vittima. Per questo, così come Maria ha ottenuto il Redentore, vittima poi lui e anche lei della nostra, per la nostra redenzione. Prima padre Luca diceva che poi avrei fatto cenno a me, il cenno che faccio è questo: lo Spirito Santo, che è l'autore di tutta la scrittura e anche di tutte le scritture mistiche, quelle vere, non si ferma mai di parlare. Con Luisa è tutto cominciato per quanto riguarda il divino volere, ma non è finito, continua. Noi con il dono ricevuto siamo una delle continuazioni nel mondo, perché questo dono continui a essere sempre più conosciuto, accolto, amato, vissuto, ma soprattutto vissuto non come Luisa, che è irripetibile la sua vita, ma vissuto nel quotidiano, nell'ordinarietà di una vita umana che tutti possono vivere. Questo ci chiede il Signore, di vivere e di testimoniare, di raccontarlo ai fratelli, di essere un documento vivo perché il dono si diffonda e sia accolto e venga il regno promesso. Avendolo ottenuto, il dono ora è a disposizione di tutti quelli che lo desiderano e si dispongono a conoscere, a vivere e a comunicare questo immenso bene. Mi sembra che padre Luca aveva già accennato ai tre fiat, comunque qui li esaminiamo brevemente. La volontà di Dio nell'uomo è lo scopo della creazione, il primo fiat. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, come ci dice Genesi 1. Pensiamo per un attimo alla felicità dell'Eden, quando l'uomo con la sua libertà viveva nella volontà di Dio. Noi non possiamo neppure immaginarci così tanta pace, così tanta bellezza, così tanta felicità. Nessuno scontro, nessun odio, nessuna malattia senza la morte, nessuna paura, niente di tutto quello che affligge il mondo. Se lo pensiamo per un attimo, non ci viene una nostalgia tremenda, perché è scritto dentro di noi. Questa storia dentro di noi c'è tutta, è accesa, è pronta per risorgere. E quindi se la pensiamo, se la meditiamo, ne abbiamo una nostalgia grande. Ce l'ha lasciata dentro il Creatore per poterci far ritornare a Lui. Poi, come sappiamo, Adamo rompe la comunione. La sua disobbedienza lo allontana dal sommo bene e quindi dalla vita. La vita è il Signore, e chi si allontana da Lui si perde, non perché viene rifiutato, allontanato, punito. Si perde perché si stacca dalla fonte, e staccandosi dalla fonte può solo inaridire e morire. Ascoltiamo la parola di Gesù che abbiamo preso da un nostro ritiro, Il peccato originale del 2008. Figli del divin volere, tutto il male, tutto il soffrire che ne consegue discendono da quel fiume d'acqua morta sgorgato dal peccato, commesso all'origine della storia e seme di peccato per tutta l'umanità. Tutto il bene invece che ogni creatura pur imperfetta compie, ha compiuto e compirà, discende da quel fiume d'acqua viva sgorgato dalla redenzione. È solo in vista del sacrificio di Cristo che tutti i giusti dell'antichità hanno potuto camminare con Dio e trovare grazia agli occhi del Signore, caparra concessa all'umanità in attesa della pienezza dei tempi. Oggi i tempi sono nella pienezza della divina volontà. I figli del divin volere si moltiplicano sulla terra senza clamore, ma con l'efficacia del lievito e del sale che il sole sorge senza far rumore. All'alba, anche se gridasse il tuono, dietro di lui il sole sorge pacifico e alza la sua luce. Figli prediletti, non temete il mondo ostinato nel male primordiale. Nella sua superbia affogherà chi rifiuta anche l'ultima occasione. Ma molti ancora possono essere salvati. E la vostra ostinazione nel bene è la mia presenza visibile sulla terra, l'ancora gettata nel mondo dall'amore che ha vinto il male e il mondo per tutti gli uomini. Benedico la vostra fedeltà. In un messaggio del 2006 Gesù ci diceva: la morte del virus porta alla guarigione della malattia. La morte dell'egoismo porta una serie incredibile di guarigioni, fino alla guarigione dalla morte. È proprio questo che siamo invitati a scegliere e a meditare. Fra i mezzi per addentrarci nella conoscenza del dono, come vedremo nel pomeriggio, e poter essere questa presenza visibile sulla terra, c'è ovviamente la preghiera. Un modo di pregare speciale che Gesù ci ha insegnato e ci aiuta ad entrare in questo ambiente nuovo con un'aria nuova che a ogni respiro ci purifica. Allora vi propongo di pregare insieme adesso, prima di proseguire, la preghiera suggerita dal Signore. Intanto ringraziamo le sorelle e fratelli di Prato, va bene, che ci hanno così amorevolmente rifocillato. Ecco, questo è stato proprio un gesto carino. E riprendiamo a pagina 8 la nostra riflessione. Cerchiamo di rientrare nel clima. Il secondo fiat è quello della redenzione. Dopo la caduta di Adamo, Dio è deluso ma non abbandona l'uomo, anzi gli promette il Redentore. La caduta però porta alla morte come conseguenza del distacco dalla fonte della vita, come dicevamo prima. Morte che è anche dono per poter rompere col peccato e risorgere. Tutto questo per grazia del sacrificio di Cristo che ci riapre la porta di casa. È qui che si radica la nostra salvezza, nel legno della croce, senza la quale non avremmo avuto nessuna speranza. Il primo fiat il Creatore l'ha pronunciato da solo. Per il secondo invece, e poi vedremo anche per il terzo, ha chiesto la collaborazione della creatura e Maria l'ha pronunciato: sia fatto di me secondo la tua parola. Dunque il nostro cammino parte dai beni della redenzione ottenuta per noi dal Signore Gesù. Ascoltiamo Gesù che ci dice come ci ha salvato e come la salvezza, il secondo fiat, sia in vista del terzo, già chiaramente espresso nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Sono 2000 anni che la Chiesa prega questa preghiera, la insegna, fa pregare i bambini, gli adulti, tutti, in vista della sua realizzazione, perché la volontà del Signore non si fa in terra come si fa in cielo. In cielo c'è solo la divina volontà, in terra agisce l'umana volontà con tutte le conseguenze nefaste che vediamo. Gesù: non ho sconfitto il mondo e la morte trionfando sulla natura e sulle creature. L'ho sconfitto trionfando sulla mia carne, quella carne che mi sono procurato per essere uno di voi, come voi, fra di voi, e che come la vostra reclamava diritti ad ogni istante. Le ho dato il posto che le spettava, serva della mia volontà unita alla volontà del Padre. Doveva servirmi e mi ha servito fino in fondo. Per questo sono stato vincitore, per me e per tutti voi. Anche la vostra carne al vostro servizio, sottoposta alla vostra volontà, fatica a servire. Per questo vi offro la mia volontà, per vedervi vincitori, padroni e non schiavi, trionfatori e non sconfitti, non reietti ma eredi del regno. Sulla croce di Gesù non è morta solo la morte, è morta anche la menzogna, sconfitta dalla resurrezione di Cristo, che è la vita e la verità. Con la verità e la vita è risorta anche la via per raggiungerle, che è sempre il Cristo benedetto. L'orgoglio della tenebra che si è buttato sulla luce per spegnerla è stato inghiottito dal sole e sbugiardato dalla verità della vita risorta, e la via illuminata davanti all'umanità ora è diventata percorribile dagli uomini. È importante sottolineare che il comando del Dio d'amore non toglie mai la libertà. Il comando che ricevo mi dice: il tuo Dio ti ama, ti pensa, ti accompagna e vegliando su di te ti indica la via per raggiungere la tua realizzazione piena, totale, felice, che ben conosce che ti ha creato e vuole e può darti la vita, non una larva di vita trascinata, ma la vita in abbondanza. Quando noi pensiamo di dover sconfiggere il male, i nemici, pensiamo sempre che si debba fare una guerra fuori di noi, mentre invece la prima guerra, quella vera, quella che dà vittoria, quella che sconfigge veramente il male e ogni male, si combatte dentro di noi, nel nostro cuore. Quando sconfiggiamo il nemico che abbiamo dentro, e il nostro spirito diventa uno con lo spirito di Dio, e non ci sono mille spiriti che si contendono la proprietà di noi, allora non c'è più l'inquietudine, l'angoscia, la paura. C'è la pace, c'è la fermezza nel proposito di bene ad ogni costo, c'è la gioia di vivere in comunione d'amore con chi ci ha creato, ci ama, ci attende, ci accompagna, ci ha redento, ci chiama. Allora questa vittoria, quando questo male è sconfitto dentro di me, è sconfitto nel mondo intero. I nemici non sono fuori, i nemici sono dentro. E quando sono cacciati, ecco che la nostra spelonca, abitata dal re, diventa una reggia e cambia tutto, ma proprio tutto. Niente più come prima, perché lui, come sappiamo, fa nuove tutte le cose. Come ci dice San Giovanni, Dio è amore. In questo cammino in cui l'invito all'unione è radicale, il Signore Gesù ce lo ricorda e ci chiama a essere amore con Lui, come Lui. Sentiamo questo messaggio del Venerdì Santo del 2011. Gesù, oggi sapete veramente chi sono. Oggi mi conoscete, perché è facile risuscitare i morti e anche risorgere. Basta la potenza e Dio l'ha. Ma per restare sulla croce la potenza non basta. Per morire sulla croce la potenza non è sufficiente. Ci vuole l'amore, bisogna essere amore. Ecco allora la verità svelata, ecco la grandezza, ecco il trono, ecco la speranza. E poi a Pasqua proseguiva così: solo adesso, sì, adesso possiamo risorgere e in questa potenza d'amore sollevare il mondo. Io con voi, figli del divino volere, tutti fra le braccia di Maria, noi gloria del Padre nostro, benedetti in eterno. Perché solo adesso possiamo risorgere? Prima non potevamo, perché non era stato tutto consumato, offerto in sacrificio per noi. Quando tutto è stato compiuto e si è dimostrato che Dio è amore e che quell'amore vuole comunicarlo a ciascuno di noi, perché anche noi possiamo diventare amore e vivere la vita di Dio, la vita stessa di Dio, la vita della Trinità Santa. Adesso che tutto è compiuto possiamo risorgere. La nostra risurrezione non attende che siamo morti, che venga la fine del mondo e il giudizio universale. La nostra risurrezione incomincia qui, adesso e subito, nel momento in cui muore il nostro egoismo, il nostro orgoglio, tutto quello che ci ha perduto il famoso giardino, quello di cui dicevamo abbiamo la nostalgia. Allora la nostra risurrezione è già incominciata e ne sentiamo anche gli effetti benefici sul corpo, sulla mente e sul cuore, su di noi e su tutti quelli che ci circondano, che il Signore ci manda, e anche su quelli che non vediamo, ma nella divina volontà che è fuori del tempo e dello spazio e investe ogni generazione. Questo bene si condivide con il mondo intero. Dove eravamo?
Stavamo parlando...
Stavamo risorgendo. Stavamo risorgendo. Uno è già un po' risorto, mi dicono, meno male. Siamo a buon punto. Dobbiamo dire che per inciso che questo ritiro è stato molto movimentato, anche per voi qui da quello che ho sentito, vero?
Sì.
Infatti prima di partire avevo anche mandato un messaggino a mia guida spirituale, che tra l'altro è un frate francescano.
Sono
io? No, è il padre guardiano della Madonna delle Grazie a Milano. E gli avevo mandato un messaggino, e sto partendo, c'è stato solo un piccolo terremoto, un ciclone a Prato, e così dico, comunque lui ha scritto benedicato, ho detto va bene, siamo a posto. E poi c'è stato il seguito che adesso avete sentito, comunque va bene, Fiat. Eccolo qua il Fiat, il terzo Fiat. A pagina 10 siamo. Il terzo Fiat è l'era dello spirito, dopo il Fiat della creazione e quello della redenzione, ecco il terzo Fiat, il dono della divina volontà. E anche qui, come dicevamo, il Signore ha chiesto la collaborazione di una creatura, appunto Luisa Piccarreta, per incominciare, di cui abbiamo parlato questa mattina. A proposito del ritorno alla sorgente, il 22 febbraio del 1921, Gesù dice a Luisa: «La sola vita nel mio volere ridonerà all'uomo lo stato d'origine, perché così era in Eden». Ed è quello a quale siamo invitati, un controesodo all'Eden. E dobbiamo tornare allo stato d'origine. E ci viene offerto questo mezzo grandioso. Certo, portando altri, nessuno cammina da solo. Non so se avete notato che anche la consacrazione parla plurale, è vero? Non possiamo pensare di fare un cammino, tantomeno nella divina volontà, ma anche cristiano, da soli, perché il Signore ci invita da sempre, in tutto il Vangelo, ancora di più adesso, ad essere uno. Essere uno in noi stessi con lo spirito indiviso, come dicevamo prima, uno col Signore, uno con i fratelli. Queste cose sono tutto uno, una cosa unica, non si possono separare. È un amore che avvolge tutti. Maria ci diceva a novembre del 2008: Dio Padre attende integra la creatura pensata per la felicità del cielo e della terra. Il Figlio mio vi ha redento, lo Spirito vi santifica e la Divina Volontà vi porta nel cuore della Trinità Santissima. Ancora Maria, a ottobre del 2006, per poter deporre il suo dono immenso, Dio è costretto a farvi grandi. Nel Salmo 101 leggiamo: questo si scriva per la generazione futura e un popolo nuovo darà lode al Signore. E noi pensiamo davvero che questo popolo nuovo siano i figli del divin volere. profetizzati anche da Montfort, quando dice che negli ultimi tempi sorgeranno dei portenti di santità che eclisseranno le stelle di tutti i santi che ci sono stati prima. Ma non perché siamo più belli o più bravi, che sia chiaro, ma per la grandezza del dono che viene offerto proprio in questi tempi e che prima non era a disposizione. Chi ha voluto santificarsi prima ha dovuto farlo con la sua volontà, obbedendo alla volontà divina, amandola, unendosi, ma non ha potuto possederla come viene offerto a noi adesso, per il semplice motivo che non era disponibile. Così come tutti i giusti, prima che Gesù aprisse il paradiso, hanno dovuto aspettare, anche se se lo meritavano ampiamente, hanno dovuto attendere che fosse riaperta la porta. Adesso questa porta della divina volontà è aperta per noi, per chi desidera, per chi la vuole, per chi pronuncia il suo eccomi e permette al Signore di vivere la sua vita insieme, sempre, in ogni momento, in ogni cosa. Questa vita vissuta in comunione così cambia totalmente e non si può immaginarne i risvolti e tutto quello che accade di splendido. Bisogna solo sperimentarlo. Maria, figli carissimi, chi respira la divina volontà sente il soprannaturale che diventa naturale, nel senso che trasforma la sua natura per restituirle lo splendore perduto. Quello che dicevamo prima, il controeso dall'Eden. Dobbiamo essere trasformati per ridiventare quelli che dovevamo essere, quelli che sono stati pensati e creati, ma che purtroppo sono caduti, portandosi dietro tutte le generazioni. Il dono del divin volere è innestato sul legno della croce. Per i figli del divin volere è prevista una croce speciale che il Signore chiama croce di luce. Ecco la croce di luce della divina volontà che inchioda la volontà umana, che liberamente accetta il prodigioso scambio e ci trasforma totalmente. Anche il dolore da umano diventa divino, con una potenza di intercessione e di salvezza altrimenti impossibile, la potenza stessa del Cristo risorto. Il male per noi è trasparente, il dolore redentivo è la sofferenza divina, e tutto questo per grazia dell'unione con Gesù, che accoglie ogni giorno il dono come cibo, cresce e si sviluppa armoniosamente e totalmente, trasformandosi in quel se stesso perfetto pensato dal modello. Chiaramente il modello è Gesù. E il cibo è il suo cibo, che come nel Vangelo ci diceva, mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Ci viene offerto lo stesso cibo per essere trasformati in quella creatura perfetta. E la divina volontà allora non è più solo come relazione, ma come vita propria, così trasformante che diventa una vita divina sulla terra. E a questo punto il Signore può dire a chi ha accolto, accettato e cammina con Lui di giorno e di notte: figli del divin volere, conto su di voi, mi appoggio su di voi, appoggio su di voi il mondo che non potrebbe più reggere senza di voi. Soltanto se sono diventato Gesù posso pensare di portare sulle spalle il mondo, vero? Altrimenti mi è già schiacciato soltanto pensarlo. Non posso neanche pensarlo. È vero? Chi può portare il mondo sulle spalle? Ci dice questo perché sa che cosa ha dato, sa di essere Lui in noi a fare questo. Non è certo qualcosa che possiamo fare noi. Poter contare su questi figli consola il nostro cuore e ci permette di mettere al sicuro tanti altri, ma questo l'avete ben compreso. Se qualcuno ancora qualche radice nella terra, si affretti a reciderla, per non rischiare di essere trascinato dagli sconvolgimenti che riguardano appunto la terra, ma non voi, figli benedetti. Aiuto benedetto al cielo e alla terra. La vostra attesa nella pace in ogni istante è colmata di grazia. Il nostro amore per voi è immenso e straripa e dilaga intorno a voi a beneficio di tanti. Spiana le montagne e colma i burroni del male. E vedo che non vi stancate, ricolmi dello spirito, avanzate come una tempesta di luce. O come calpestate il nemico a volte senza neppure accorgermene. Siamo inseparabili ormai. Io so che non mi verrete meno e voi sapete che non vi verrò meno. La mia forza è la vostra forza, la mia potenza è vostra. Chi diventa amore è uno con l'amore. Quel diventare amore che abbiamo visto prima. A proposito di questo, o come calpestate il nemico, a volte senza neppure accorgermene, viene quando un episodio piccolo però simpatico. Perché anche noi ci siamo chiesti, quando è arrivato questo messaggio, ci siamo chiesti con Berto, quello che adesso mi aspetta all'ospedale, chissà quando è che calpestiamo un nemico senza accorgersi. E poi abbiamo la bella abitudine di benedirci, il mattino c'è una preghiera insieme, poi ci benediciamo, poi ci abbracciamo, poi comincia la giornata. E in quel momento, mentre appunto ci stavamo abbracciando con la preghiera, Gesù dice, adesso per esempio, stavamo calpestando il nemico. E allora adesso quando facciamo questo, facciamo anche una bella pestata per terra. Anzi, lo facciamo mattina e sera perché insomma così diventa più... Ve lo dico perché può essere anche un consiglio. È importante sottolineare come il dono immenso si ottenga e si spenda nelle cose piccole, di cui per esempio quella che abbiamo detto adesso. Figli carissimi, ancorché il cammino sia altissimo, è sempre nelle cose piccole che si rivelano i passi dei figli fedeli. Tanti piccoli passi fedeli forse non hanno l'aspetto del gesto eroico, ma bagnano la vostra terra come gocce di acqua viva e fanno germogliare quel frutto divino che tanto domandate e noi desideriamo darvi. Concentratevi nei gesti piccoli ma continui, costanti, e vedrete la torre del vostro Fiat innalzarsi e incontrare il cielo. Vi benedico perché ogni passo e ogni gesto si rivestano di gioia. La gioia della Divina Volontà è intrinseca e non si può separare dal figlio del Divin Volere neppure nelle tribolazioni. Questo si è capito?
Oggi si è capito.
Sì, perché la gioia è il Signore. La gioia è una persona. E non viene la gioia dalle situazioni, dalle cose che accadono, da quello che possediamo, se ci sono le piccole gioie umane che d'accordo. Però la gioia è una persona, la gioia di Gesù. E nel momento in cui ti abita e vive in comunione d'amore con te, qualunque cosa accada, qualunque cosa accada, la gioia non se ne va. Ma questo è vero, perché se vi capiterà poi di leggere anche le ore della Passione, ci sono delle pagine incredibili in cui Gesù addirittura parla della gioia che ha potuto conservare, del riposo che ha potuto avere sulla croce. Potete immaginarvi, no? Cioè, nell'umano noi non possiamo capire questo. Perché lui stava compiendo in tutto la volontà del Padre. Stava arrivando in fondo, si stava realizzando la redenzione nostra e quindi tutto questo gli procurava gioia. E dobbiamo camminare un po', no? Però la meta è bellissima. Io dico che vale la pena. Poi ognuno ci fa i suoi pensieri, le sue meditazioni, le sue preghiere. E vede se c'è qualcos'altro di più bello, di più grande, di più importante che possiamo fare di più e di diverso di quello che ha fatto l'uomo Dio, che ci chiama a essere con Lui. Se abbiamo dei progetti migliori, noi che non possediamo niente, crediamo di possedere qualcosa, ma anche la vita non ci appartiene. Chi si possiede è perduto, ti sei consegnato al Salvatore, sei già morto anche se cammini, perché non è tua. Non abbiamo nessuna possibilità né di salvarci, né di conservarci, né noi né gli altri. Noi non siamo capaci di questo. Il mondo ci abbaglia con mille fuochi d'artificio, poi li vediamo che si perdono tutti, no? La creatura non ha questa possibilità, non ha questa potenza. Vorrebbe averla, ma non ce l'ha. Allora è molto conveniente consegnarci a chi ce l'ha e ci avvoltare, non perché noi la vogliamo rubare per farci il Dio, ce la vogliamo per amore. Se la rubiamo la perdiamo, se la accogliamo nell'amore invece ecco che diventa nostra.